Chi sono io? Sono Corrado Mollica, lavoro in Pulsar IT da qualche anno. In Pulsar IT seguo tutta la parte di, coordino tutta l'attività sui clienti e in particolare sono focalizzato sull'implementazione e la gestione di progetti Unified Communication e Collaboration, quindi la parte Link, Exchange e SharePoint. Grazie agli sponsor che ci consentono di essere qui. Che cosa vedremo? Oggi vediamo quali sono i deployment tool che abbiamo a disposizione e che dobbiamo usare per implementare un'infrastruttura Link all'interno della nostra rete, quali sono i ruoli di Link che dobbiamo, possiamo implementare e tener conto, un breve cenno sulle licenze, sulle versioni di Link che ci sono a disposizione. È proprio un cenno per dirvi velocemente lato server cosa serve e di che cosa avete bisogno. E poi tips and tricks di implementazione, controllo, gestione in generale. Domande e risposte, domande e risposte se arrivano, se avanza tempo. Deployment Tools, una cosa importante che è stata introdotta da Link 2010 è il concetto di, questo l'ho mutuato, sono anche subacqueo, plan your dive, dive your plan. Quindi pensate prima di immergere, in questo caso di implementare Link, una volta che avete pensato, avete deciso come implementarlo, seguite quello che avete implementato, perché sennò poi non ne uscite più. Breve sondaggio, quanti conoscono hanno lavorato con OCS, qualunque versione? Ok. Quanti con Link e OCS, quindi tutti e due? Quanti con Link 2013? Ok, bene. Uno strumento utile per iniziare, per capire meglio quali sono i requisiti di cui dovremo tener conto per l'implementazione è il planning tool. Il planning tool vi serve per dire: io devo implementare queste cose. È un wizard, poi lo vedremo. Vi fa delle domande: quanti utenti avete, che funzionalità volete dargli, quanti sono interni, quanti sono esterni, quante telefonate faranno gli utenti, come vi collegate con la parte con la PSTN, volete l'alta affidabilità, volete il disaster recovery. Domande semplici. Alla fine vi disegna l'infrastruttura Link. Vi dice quindi quanti server, che ruoli, come devono essere configurati i firewall per far parlare tutte le varie infrastrutture e quant'altro. Una volta che vi siete fatti un'idea con il planning tool di quello di cui avete bisogno, si passa al topology builder. Il topology builder è il primo tool che dovete installare quando decidete di implementare Link ed è dove voi definite tutta la vostra infrastruttura. Quello che manca all'interno del topology builder non potrà essere installato. Il processo di setup non lo vediamo, ma ve lo racconto. È veramente banale una volta definito nel topology builder. Questo è il wizard, molto velocemente. Sito centrale, quali sono la parte di online collaboration, presenza, videoconferenza, audio, dialing conferencing, web conferencing, persistent chat, poi li vediamo nel dettaglio tutte queste funzionalità. Quanti utenti? Sono interni, sono esterni? Volete abilitare la federation con la PIC, con Skype, con Google Talk? Potete farlo. La parte voce, volete abilitare l'enterprise voice, unified messaging? Vi serve l'alta affidabilità? Volete il disaster recovery? Monitoring, archiving? E via dicendo. Qual è il SIP domain che volete definire? Il SIP domain è come il dominio, è l'equivalente del dominio di posta, tendenzialmente. Buona norma è fare in modo che il SIPuri, quindi l'identificativo dell'oggetto, del contatto, coincida con l'indirizzo di posta del contatto. Questa è buona norma per avere poi sul client delle belle lucine verdi o rosse quando aggiungete i vostri contatti. Qui definite qual è i domini che gestite. Percentuale di concorrenza per capire il carico di lavoro delle macchine, SIP setting delle voci, quante chiamate per ora fa ogni utente, quanti utenti fanno chiamate e cose di questo tipo. Che tipo di integrazione avete con la voce? Parlerete tramite PSTN Gateway, che sono degli apparati che convertono il segnale, l'audio link, quindi la rete audio, in G711 per intenderci, e quindi, oppure banalmente che sono quelli dove attestate i primari o le linee SDN che avete, oppure andate direttamente via IP con un IPPBX che avete a disposizione. Unified Messaging, accesso esterno degli utenti, Persistent Chat, è un ruolo nuovo introdotto in non è un ruolo nuovo, è l'evoluzione del Group Chat Server di Link 2010. Vedremo, il 2013 è un componente nativo dell'infrastruttura Link, prima era, diciamo, una sorta di fratello minore, perché aveva il suo modo di setup, aveva il suo client separato, adesso invece è all'interno del client link e all'interno dell'infrastruttura della topologia. Client setting, quanti utenti. Se ci sono dei siti collegati, branch office, quindi avete la sede principale e la succursale del paesino vicino, piuttosto che cose di questo tipo. Alla fine vi disegna l'infrastruttura, dove vi dice di serve il reverse proxy, vi servono degli edge server, vedremo dopo che cosa sono e cosa fanno, vi servono dei front end, vi servono, questi sono dei back end tendenzialmente, questo è il back end SQL, questo è il back end, questo è il front end, questo è la parte di persistent chat, questo è il server exchange UM perché gli abbiamo detto che dovevamo usare lo unified messaging e le voicemail, quindi su exchange. E questi sono gli office web server, che è un'altra parte, ne ha parlato anche Paolo nella sessione su SharePoint. È un componente che viene integrato nella topologia, ma è separato da Link, e viene poi condiviso con SharePoint e anche Exchange 2013 lo sfrutta. Questa invece è la sessione del Topology Builder, dove qui andrete. Definite poi, una volta che vi siete fatti l'idea su quello che andate a implementare, definite effettivamente come si chiama il vostro sito, quanti server, quante versioni standard installate, quante enterprise. Andiamo più avanti, vediamo ruolo per ruolo, punto per punto, tutte queste voci, a cosa servono e che cosa introduco. Quando voi compilate il Topology Builder, quello che state facendo è state popolando questo database, Central Management Database, XDS. Il Central Management Database è appunto il repository che contiene le informazioni su tutta la vostra infrastruttura Link. OCS 2007, R2 e precedenti, per chi ci ha lavorato, salvavano la propria configurazione, le proprie informazioni, in Active Directory. Quindi in AD io sapevo quali erano i miei front-end, quali erano i miei mediation, il monitoring e l'archiving. Questo da un punto era comodo perché la replica di queste informazioni avveniva, siccome essendo salvati in AD, tra tutti i domain controller della mia foresta o del mio dominio. Dovevo decidere dove salvare quelle informazioni quando facevo il deploy. E quindi si occupava AD della replica di queste informazioni, di mettermele a disposizione in maniera ridondante. Potevano esserci però dei problemi a seconda se io queste informazioni le salvavo nella foresta, e quindi nei global catalog tendenzialmente, o meglio in una partizione replicata a livello di foresta, o in una partizione replicata a livello di dominio. Io potevo decidere se salvare la configurazione nella configuration partition, sapete che Active Directory ha una serie di partizioni che vengono replicate nella configuration. C'è la domain e poi c'è la schema partition dove ci sono tutti gli oggetti che è possibile creare con tutte le proprietà all'interno di quella foresta. Se io salvavo le informazioni nella configuration partition, questa veniva replicata in tutta la mia foresta. Voleva dire che però se io aggiungevo un server in un dominio e dovevo installarlo nell'altro, dovevo aspettare la replica perché l'altro riconoscesse e identificasse il nuovo server appena installato. L'alternativa era installarla nella domain partition, che però veniva replicata a livello di dominio. Quindi se io aggiungevo un nuovo server e in quel momento nel sottodominio, ad esempio, il sottodominio non riusciva a parlare con il dominio padre dove c'era questa informazione, io non potevo avere problemi a implementare, a utilizzare il mio server OCS. Per ovviare a questo problema, da Link 2010 hanno introdotto questo database. Questo è un database che è un DB SQL, lo potete vedere, non toccato a mano, ma potete vederlo, che viene ospitato come istanza primaria, può essere o su un server standard, che vediamo in un'istanza SQL dedicata a questo scopo, o può essere collocato con i database di un'istanza di un'edizione enterprise. Questa è l'istanza attiva in scrittura. Ogni server, ogni componente Link se ne fa una copia locale. Questo perché se io devo fare un problema o manutenzione sull'istanza che in quel momento ha il CMS, Central Management Database, lì potrei avere le altre istanze SQL, le altre versioni, gli altri pool che continuano tranquillamente a lavorare, sanno con chi devono parlare, sanno quello che devono fare perché la loro configurazione ne hanno una copia locale. Non potrò fare modifiche, non potrò aggiungere niente, ma quello che c'è riesco a utilizzarlo dovunque. Vediamo, allora, partiamo dal Planning Tool. Partiamo da zero. Riuscite a leggere? Vogliamo aggiungere audio e videoconferenze alla nostra organizzazione? Sì. Vogliamo il dial-in conferencing? Il dial-in è il punto d'accesso telefonico per consentire a qualcuno che magari è in macchina fuori dall'ufficio di partecipare a una conferenza con l'audio. Quindi è un numero di ingresso. Sì. Volete abilitare il web conferencing, quindi condivisione tramite client web, ad esempio, accesso tramite client web alle conferenze? Una grossa novità di Link 2013 è che adesso dal client web integrato per la conferenza io ho tutte le funzionalità a disposizione, audio, video, contenuti, instant messaging, quello che volete, semplicemente tramite un browser, che può essere qualunque, Internet Explorer, Firefox, Chrome, su quasi tutti i sistemi client, inteso come Windows e come Mac OS X. Linux non è in questo momento supportato. Comunque sì, volete abilitare l'Enterprise Voice? Le funzionalità di Enterprise Voice sono l'integrazione con il mondo fonia tradizionale, PSTN. Abbiamo l'Exchange UM, quindi la voicemail integrata nel nostro Outlook anche per Link, sì. Volete abilitare il Call Admission and Control? Il Call Admission and Control serve per definire e limitare la banda occupata dalle sessioni audio e dalle sessioni video tra due siti dove c'è Link implementato, ad esempio. Anzi, non dove c'è Link implementato, dove ho dei client Link. Io ho la sede centrale di Milano, la sede periferica di Gorgonzola, che sono collegate con una 2 megabit. Voglio fare in modo che le chiamate voce che vanno tra Milano e Gorgonzola non occupino più di 1 megabit di banda, ad esempio, audio e video. Questo lo faccio tramite il Call Admission and Control. Diciamo anche di sì. Monitoring, volete mettere in piedi il monitoring? Per monitoring qui non si intende il monitoring dei servizi. I servizi girano, stanno andando. Il monitoring sono le informazioni riguardo alla qualità e alle chiamate effettuate. Chiamate o conferenze in generale. Chiamate audio, video, conferenze, instant mess, sessioni IM, sessioni web e cose di questo tipo. Il monitoring ve lo dice anche qui. We strongly recommend that you enable monitoring. Il monitoring è uno dei componenti, secondo me, fondamentali e da implementare in tutte le installazioni Link. lo vediamo anche dopo, dopo lo vedremo, vi serve per capire molto bene dove sta il problema di una chiamata che, ad esempio, non è andata a buon fine o di una conferenza che non ha funzionato. In 2013 non è più un ruolo separato, come era in Link, ma è un servizio che potete attivare sul front-end. Lo vediamo. Volete abilitare l'archiving? L'archiving è il salvataggio delle sessioni di instant messaging, tendenzialmente, effettuate sull'infrastruttura Link. Quindi lo scambio della parte IM. Se avete implementato il Change 2013, potete decidere di salvare queste informazioni nella vostra mailbox in Change 2013. Questo perché poi avete un unico repository, che è la mailbox dell'utente, dove andare a cercare o eventualmente verificare tutte le comunicazioni fatte da quell'utente in caso di problemi legali, controlli, per questo. Se non avete Exchange 2013, potete comunque decidere di implementare l'archiving e salvare i vostri dati in una tabella, in un database SQL, che è l'old style, diciamo, in cui medio. In questo caso noi non implementeremo l'archiving. Persistent chat è un ruolo che mi consente di creare delle stanze dove io posso salvare le chat di n utenti e quelle stanze rimarranno, come dice il nome stesso, saranno persistenti, quindi non verranno perse nel momento in cui io chiudo la chat. Se avete usato Link o ACS, nel momento in cui voi chiudete la finestrella della comunicazione, se non avete salvato, se non avete flaggato sul client la possibilità di salvare la vostra conversation history in Outlook, nel momento in cui chiudete la finestrella, voi vi perdete la chat. E quindi quello che avete detto fino a quel momento. Questo fa in modo che anche quando voi chiudete la finestrella nella persistent chat, la chat rimane ed è riutilizzabile. Quando è comodo questo, supporto H24 fatto da persone in turni diversi o persone in paesi diversi. Dalle 8 alle 6 qui ci lavorate voi, dalle 6 alle 24 ci lavora il vostro collega che sta in India, dalle 24 alle 8 ci lavora il vostro collega che sta negli Stati Uniti. Faccio un esempio. Diciamo di sì. Mobility, altra grossa novità di Link 2013 è il supporto per dispositivi mobili di questo tipo, anche per quello che riguarda la parte audio-video. Per alcuni dispositivi mobili avete anche il supporto per alcuni tipi di contenuti. In particolare per l'iPad, ad esempio, per Surface RT, potete vedere anche le presentazioni PowerPoint o la condivisione desktop fatta da un utente che ha un PC o un client completo. Federation. La Federation è la possibilità di far parlare due aziende che hanno Link installato all'interno tra di loro, quindi come se fossero appunto federati. Questo vi può dare tutte le funzionalità audio, video, controllo remoto, desktop sharing, tutto quello che volete con aziende partner o con cui lavorate. In 2013 hanno introdotto nativamente anche il supporto per la Federation con XMPP. In questo momento solo Google Talk e in questo momento solo in IM, quindi non potete fare audio o qualcosa di più. Alta affidabilità, volete implementare sì o no? Supporto, Link 2013 supporta anche l'IPv6, potete decidere se avere entrambi o solo IPv4 o solo IPv6. Disaster recovery, quindi differente rispetto all'alta affidabilità. E le funzionalità sono finite, a questo punto decidiamo di definire il sito. Lo chiamiamo Dove abbiamo tutte le funzionalità che abbiamo detto prima, che abbiamo scelto prima, diciamo che qui ci sono 100 utenti. Cloud Home User perché? Perché Link 2013 supporta anche l'implementazione ibrida, quindi vuol dire posso avere degli utenti ospitati localmente sulla mia infrastruttura e degli utenti supportati ospitati nel cloud, quindi in Office 365. La novità di 2013 è che mentre prima io dovevo avere un SIP domain, quello che abbiamo definito prima, per gli utenti interni ospitati internamente e un SIP domain diverso per gli utenti esterni, e quindi avevano due domini diversi, con 2013 adesso posso avere lo stesso dominio sia on-prem che online. E quindi qui mi chiede quanti utenti ho di là. SIP domain. Ne potete aggiungere N, naturalmente. Informazioni sulla conferenza, quante ne fate in contemporanea, quanti utenti la usano, quante saranno dial-in, quante saranno solo IM, quanti avranno il multivideo, multiview enable. L'altra novità di LinkedIn 2013 è la possibilità di vedere fino a 5 stream diversi di 5 partecipanti. In Link 2010, nei client, l'unico che si vedeva era l'active speaker, quindi chi stava parlando. In 2013 io posso vedere fino a 5 partecipanti, che parlino o meno lo decido io, cioè lo decidono loro. Poi sono assolutamente. In questo momento stiamo solo decidendo di cosa ci serve. Questo serve per farsi un'idea. Anche perché lasciamo questo di default, Voice Infrastructure, usiamo gateway con il primario attaccato, da noi c'è l'E1, abbiamo quattro porte, 50% degli utenti hanno OM, abbiamo gli utenti esterni. Persistent chat, vado veloce qui, non abbiamo siti remoti. E questo è quello che mi ha definito l'headquarter e l'headquarter di R, perché gli abbiamo detto che avevamo la parte di disaster recovery. Se apro l'headquarter mi fa vedere quello che abbiamo nell'headquarter, gli edge server, front-end. Perché vi dico che questo vi serve come punto di partenza per? Perché se io guardo i requirements, per 100 utenti mi chiede un 64 bit dual processor hex core o superiore, quindi 12 core con 32 giga di RAM almeno per i front-end, con 8 o più dischi da 10.000 RPM, dei quali due devono essere in RAID 1 per il sistema operativo e sei dovrebbero essere in RAID 10 per la parte dei dati. Allora, oppure meglio, SSD, se ne avete a disposizione. Questi sono i requisiti hardware se volete rispettare il supporto per i numeri che vi dà Microsoft. Vuol dire voi con questa macchina supportate 15.000 utenti contemporanei per ogni server che avete. Se voi non avete 15.000 utenti che si collegheranno a Link, questo può essere scalato naturalmente verso il basso. E questa è la fregatura del planning tool. Il planning tool non fa il downsize. Lui. Esatto. Perché loro hanno. Cioè il numero che hanno è quello dei loro riferimenti, quindi 15.000 utenti per ogni front-end. Non fanno il downsizing. Per cui per questo vi dico, prendetelo con le pinze, questa cosa. Una volta che avete definito, vi dice ad esempio, potete configurarvi gli IP di cui avete a disposizione, vedremo poi simple URL e quant'altro. Il planning tool vi serve per chiarirvi le idee di quello che dovete fare. Una volta finito col planning tool, si parte col topology builder. Ne scarico quella esistente, questa è la nostra topologia in ufficio, quindi è quella che abbiamo di produzione, non posso toccare più di tanto, ovvio. Quando scaricate la topologia, vi chiede di salvare la copia di quello che è attuale, in modo che potete comunque fare un rollback. Questa è la topologia, default subdomain, eventuali domini supportati, simple URL. I simple URL sono degli URL, quindi dei servizi web comuni a tutta l'infrastruttura. Infatti, se vedete, sono a livello di link server, quindi proprio a livello principale, e vi servono per avere informazioni tipo il dial-in. A questa pagina vi dirà quali sono, ad esempio, i numeri di telefono e che lingue sono supportate per ogni numero di telefono. Il meet è il punto dove un utente esterno si collegherà per partecipare a una conferenza ospitata da voi. Altra cosa, qui vedete Central Management Server, dove è ospitato, in questo caso sul pool Link01. Andiamo a livello di site, date una serie di informazioni, decidete chi gestisce la parte di Call Admission and Control e qual è il server edge, vedremo dopo, che si occupa di servire questo sito. Stesso discorso per il Persistent Chat. E qui avete tutte le informazioni. Link 2010, siete in fase di migrazione, quindi avete ancora 2010 implementato, lo vedrete qua dentro. Se avete OCS 2007 R2 e state passando a Link 2013, non lo vedete naturalmente qua, apparirà un altro sito che si chiama Back Compat Site, qui sotto, dove ci sono salvate le informazioni relative alla vostra infrastruttura OCS. E qui poi abbiamo tutti i componenti, front-end, poi vediamo cosa sono, gli Enterprise Edition, Director, Mediation. Questi sono legati, strettamente legati a Link come componenti. Questi sono di contorno, per cui le istanze SQL, i file store dove immagazzinate i dati come gli update dei telefoni, piuttosto che l'address book, piuttosto che il contenuto dei meeting, i gateway e i trunk e gli office web app. Vediamo i ruoli nel dettaglio. Allora, questo è il disegno con tutti i ruoli. In verde vi ho evidenziato quelli link only, diciamo, quindi Ledge, front-end, il back-end SQL, persistent chat. Poi ci sono quelli misti, quindi l'altra istanza SQL per il monitoring. Questa può essere fatta collassare, eventualmente, se ho un'istanza enterprise, su quella del mio pool. Il WAC, che è l'Office Web App Server, prima si chiamava WAC Server. Eventualmente System Center, se volete, potete implementare il monitoring tramite Operation Manager, naturalmente, dell'infrastruttura lì. UEM Archiving per la parte Exchange, Active Directory per forza, perché senza di questo non si va da nessuna parte, e qui eventualmente l'integrazione con la parte PSTN. Frontend. Il frontend di Link è il cuore di tutta l'infrastruttura, è quella che vi offre tutti i servizi. Instant messaging, audio-video, conferenze. Nella versione 2013, come vi dicevo, ospita anche i ruoli di i componenti, anzi, scusate, i servizi di monitoring e archiving, li attivate durante il deploy. E poi è tutta la parte di servizi voce, il response group, il call parking, il dial-in conferencing e una serie di e tutti gli altri. Ne esistono due tipi, il front-end standard, dove il pool che voi definite coincide con il server. È un one box, c'è un'istanza SQL Express installata a bordo che contiene i dati, la copia dell'XDS e tutte le informazioni relative a meeting in corso, database dei contatti degli utenti e cose di questo tipo. Non è scalabile, perché è un unico server che risponde al servizio e il pool, coincidendo con il server, se quel server è giù, non è raggiungibile. Non posso aggiungerne un altro per avere alta affidabilità. Non richiede un backend perché ha un'istanza SQL locale. Consente disaster recovery. In Link 2013 posso avere due server, due edizioni standard, che fanno uno il disaster recovery dell'altro. Altra grossissima novità di Link 2013 è che adesso il disaster recovery è completo anche tra due server standard, nel senso che nel momento in cui ho il mio server primario che va giù, o per un guasto, o perché sto facendo manutenzione e ho bisogno di dare a tutti i miei utenti comunque tutti i servizi, posso fare uno switch e a quel punto tutti gli utenti si collegheranno all'altro server standard avranno tutte le funzionalità. Avranno i loro contatti, potranno fare conferenze, potranno fare instant messaging. Nelle versioni precedenti, quando attivavo il disaster recovery, l'unica cosa che veniva passata sull'altro pool era la registrazione, quindi l'utente riusciva a loggarsi sul client link e la funzionalità voce. Però l'utente perdeva tutti i suoi contatti per quel, finché si loggava sull'altro server, non poteva partecipare a conferenze e cose di questo tipo. Un front-end standard non consente alta affidabilità, però, come ho detto prima, è scalabile. Se quel server va giù, il servizio non è in piedi. Se devo fare un pilot o l'implementazione è piccola, mi posso permettere di avere un minimo di disservizio, potrei anche decidere che la standard è l'edizione ideale. Diversa è la versione enterprise. La versione enterprise è scalabile, il pool è formato da uno o più server, per cui posso aggiungere server in caso di, posso partire con un server e aggiungerne un altro quando aumenta il carico perché aumentano gli utenti o perché ho bisogno di dare comunque fault tolerance al mio server. Quindi nel momento in cui faccio manutenzione su uno, devo essere tranquillo che senza dover far nulla, senza dover preoccuparmi, l'altro server si smazza il carico dei miei utenti. Anche questo naturalmente consente disaster recovery. Posso fare in modo che abbia un server, un pool associato come pair e quindi andare in disaster recovery dall'altra parte. Richiede un backend questo, non posso avere un'istanza SQL sul frontend se implemento la versione enterprise, devo avere un'istanza SQL dedicata sull'altra macchina. Richiede un hardware load balancer, se ho uno o più server devo implementare l'hardware load balancer. A differenza, anche qui posso decidere poi come utilizzarlo l'hardware load balancer. Link ha introdotto il supporto con i client nuovi per il DNS load balancing, quindi vuol dire che io posso avere due record DNS tendenzialmente con lo stesso nome, ma che puntano ai due IP dei due server che ho all'interno del mio pool. Il client link è in grado di, gli arriva la richiesta, la risposta dal DNS, perché il client link chiede a chi mi devo collegare, gli arriva la risposta al DNS che contiene i due IP. Lui prova su uno, se quello non va, prova sull'altro. Quindi non avrei bisogno della parte dell'hardware load balancer, se non per i servizi web, quali sono gli unici che il DNS load balancing non è in grado di gestire. E quindi sull'hardware load balancer l'unica cosa di cui mi devo preoccupare è la parte di bilanciamento dei servizi HTTP e HTTPS, che tra le altre cose sono il motivo per cui sono nati gli hardware load balancer, che quindi lo fanno molto bene, mentre prima dovevano smazzarsi, tra virgolette, anche il bilanciamento di protocolli SIP, RT audio, cose di questo tipo, che non era proprio il loro mestiere. Audio video conferencing, questo è un ruolo che in realtà di default viene collocato col front-end. Se avete una grossissima esigenza, avete tantissime conferenze, oltre 15.000 utenti, allora Microsoft consiglia di dedicare un server a questo compito. Finora, sinceramente, non ho mai fatto implementazioni con un audio video conferencing server dedicato, che abbiamo implementazioni che passano un migliaio di utenti, più di un'implementazione che passa il migliaio di utenti. Quindi si occupa comunque di tutte queste funzionalità. Audio-videoconferenza, audio-conferenza e videoconferenza. Disattivazione audio partecipanti, annuncio di ingresso e uscita alla conferenza. Posso fare il dial-out della conferenza, quindi far chiamare dalla conferenza un mio contatto, che magari non può chiamare perché è in macchina e non riesce a digitare il numero o cose di questo tipo. Altro ruolo, mediation server, questo è l'unione tra il mondo link e la fonia tradizionale. Anche questo può essere collocato con il front-end. Tendenzialmente traduce il signaling, quindi la comunicazione SIP tra link, i componenti link e un IPv6 piuttosto che un gateway, media gateway. In alcuni casi potrebbe tradurre anche il media, quindi il protocollo utilizzato per la comunicazione. una delle novità che avevano introdotto già con l'IN 2010 è quello che si chiama media bypass, per cui la comunicazione audio tra due punti, tra due client, se poteva, era diretta tra i due client e non passava dal gateway. Scusate, non passava dal mediation. Per cui un client che parlava con la rete PSTN stabiliva la connessione audio direttamente con il media gateway, non passava più dal mediation per la parte audio. Questo fa sì che se non passa più dal mediation, il mediation ha meno lavoro e quindi posso collocarlo col front-end, primo punto. Secondo, l'unica cosa che rimaneva come tipo di traffico era il traffico SIP e quello continua a rimanere attraverso il mediation. Generalmente il mediation dall'altra parte parla in G711. Se non riesco a stabilire la connessione diretta tra il client e il mio gateway, allora passo dal mediation che parla con il gateway ma ci parla in G711 perché il gateway non parla protocolli link. Carrellata sull'edge server, a cosa vi serve l'edge server? Potrei fare due sessioni su questo ruolo. Vi serve per dare l'accesso agli utenti remoti, utenti della vostra azienda che da fuori la rete accedono all'infrastruttura e sfruttano i servizi link da una qualunque connessione internet. Comunicazione con i federati, quindi organizzazioni partner o clienti o amici, quello che volete voi, che hanno link o CS implementato all'interno della loro infrastruttura, le due possono parlare tra di loro come se parlassi con il mio collega attraverso appunto questo edge server. Qui vedete tutte le funzionalità che potete avere: presenza, instant messaging, conferenza, collaborazione, audio-video conferenza, file transfer. Accesso anonimo. Posso consentire a persone esterne anonime, quindi che non hanno un'infrastruttura link implementata o con quali non siamo federati in questo momento, di accedere a che cosa? Alle nostre conferenze, tramite ad esempio il client web. Questa comunicazione avviene tramite l'edge server. Col 2010 usavo l'ATND. C'era l'ATND client in 2010 che ti consentiva con un utente esterno, anonimo, di farlo partecipare a una conferenza. Oppure c'era il link web app, non avevi la parte audio-video, l'alternativa era con il browser ti colleghi al link web app e lì ti guardi il contenuto. E col telefono chiami o il dial-in conferencing e partecipi alla conversazione, e quindi, oppure ti fai chiamare da uno dei partecipanti. Altro discorso, la PIC. La PIC è la public, la federazione con Skype, con Yahoo, AOL e eventualmente con Google Talk se abilitate l'XMPP. Non so se da qualche giorno è ufficialmente supportata fare federation tra, quindi parlare in PIC, tra un utente link e un utente Skype. Quindi io posso cercare su Skype aziende che hanno link implementato e da link posso cercare un contatto Skype a patto che abbia utilizzato per loggarsi su Skype un account Microsoft, quello che si chiama Microsoft Account, che è il Live ID per intenderci. Solo in quel caso posso far parlare i due mondi. L'Edge Server ha tre servizi tendenzialmente: l'Access Edge, che è quello che si occupa di consentire l'accesso delle persone dall'esterno, quindi la parte di autenticazione della comunicazione e la parte di instant messaging. Il Web Conferencing Edge Server, qui vedete sotto il protocollo che utilizza. L'Access Edge usa il SIP, Web Conferencing usa il SOM. Questo serve per consentire le conferenze web, quindi i meeting ospitati su link. E poi c'è l'audio-video, quindi questo è il ruolo che si preoccupa di fare in modo che utenti esterni o federati riescano a stabilire una comunicazione audio tra di loro. Non è legato all'edge server, ma è un servizio che assolutamente vi serve, è un proxy HTTPS. Questo perché dovete pubblicare tutti i web service che sono presenti sul front-end e anche, ad esempio, sull'Office Web App, un altro componente che dovete pubblicare. Persistent Chat consente agli utenti di partecipare a conversazioni basate su topic che coinvolgono più partecipanti che vengono salvati in modo permanente. Quello che dicevo prima, ho una chat che comunque, anche quando io la chiudo, rimane a disposizione di un mio collega che magari si collega successivamente e vuol sapere che cosa è stato fatto da quel determinato cliente, qual era il problema che ha avuto, quali sono i passi seguiti e cose di questo tipo. Una cosa carina è che alla chat room, quindi alla stanza, è possibile associare quella che si chiama un'applicazione, che in realtà è una pagina web, banalmente. Quindi potete fare in modo che quando si apre la chat venga visualizzata di fianco alla finestra dell'instant messaging una determinata pagina web, che potrebbe essere la scheda del cliente, potrebbe essere quello che volete, tendenzialmente. Questo, vi dicevo, in Link 2013 è diventato un componente fondamentale della topologia, quindi fa parte della topologia, la definita la topologia, e lo utilizzate dal client Link, non dovete usare client dedicati. Nelle versioni precedenti, Group Chat vi serviva il client Group Chat. Altro ruolo che non è legato a Link, o meglio, che non è un Link proprietario, ma vi serve, è l'Office Web Server. Questo viene usato tendenzialmente per convertire le presentazioni PowerPoint e per fare in modo che un qualunque browser, che sia HTML5 compatibile, piuttosto che abbia Silverlight installato, riesca a visualizzare le presentazioni all'interno del client. Perché viene usato l'Office Web App mentre prima non era così, tendenzialmente? Prima, quando io caricavo una presentazione in un meeting, la presentazione veniva convertita tendenzialmente in delle immagini, che poi ogni slide era un'immagine che veniva passata ai partecipanti. Essendo un'immagine, è statica. Se io nella mia presentazione avevo tutte le belle animazioni, ho perso del tempo a farla carina, lì me le perdevo. Se avevo aggiunto o inserito un video all'interno della mia presentazione, lì non lo vedevo, perché comunque era statica. Questo mi consente di avere tutte le funzionalità della presentazione, tra cui anche embed video, transizioni delle slide, piuttosto che animazioni, cose di questo tipo. Cosa vi dà tutta questa infrastruttura? Che cosa vi consente di fare? Questo è il nostro client, questo è il mio client Link aziendale. Io posso decidere di organizzare un meeting now. Parte la conferenza, mi dice che sono l'unico al momento presente nella conferenza. Vi faccio notare che mi dice come io posso raggiungere, come può essere raggiunta questa conferenza dall'esterno. Se vi ricordate, join.pulsarit.net/meet era il simple URL che avevo definito prima. Quindi qua mi dice, ok, per accedere a questa conferenza puoi arrivare qua. Vediamo se riesco a farla vedere. Ok. Oppure altre cose che mi dice, puoi chiamare questo numero, digitare questa conference ID e a quel punto parteciperesti a questa conferenza. Adesso mi butto in una cosa che non dovevo fare. Vediamo se riesco, volevo farvi vedere il client web, com'è l'aspetto. Si sta caricando. Ok. questo punto mi chiede se voglio partecipare. Posso decidere di installare il web app plugin. Questo è un plugin che mi serve se voglio utilizzare audio video o condivisione di contenuti. Non richiede privilegi amministrativi per l'installazione, quindi qualunque utente può installarlo sul proprio PC quando cerca di partecipare a un meeting. E poi potete decidere se accedere come guest, come anonimo, o se partecipare come utente riconosciuto dall'infrastruttura. Siete in un internet caffè, dovete partecipare, non avete il vostro PC, aprite una pagina web, accedete qua e date la vostra utenza e la vostra password. È in parte customizzabile. Qua vi chiede cosa vuoi fare per la parte audio. Dico, chiamerò io internamente alla conferenza. A questo punto il presentatore, vedo che c'è un'altra persona che ha avuto accesso come guest, questo tramite web. A questo punto posso condividere un PowerPoint, ne carico uno a caso. Allora, la condivisione, qui sto condividendo il PowerPoint, una presentazione. Se devo condividere il foglio di Excel, piuttosto che, mi devo appoggiare alla condivisione o del programma o del desktop. La condivisione del desktop decido io. Può essere solo visualizzazione, oppure molti usano, noi usiamo Link come controllo remoto. Un cliente ha un problema, guarda, collegati qui, dammi il controllo e lui ti fa... Esatto. Qui vedete le slide e qui vedete le slide all'interno della vostra presentazione. Questo è un client web Firefox. Vale su Internet Explorer, vale su Chrome, vale su Windows, vale su Mac OS X. Non sono? Si può decidere di farla allineata oppure di consentire alla persona. Perché non sono allineata? Perché in questo momento, per come ho organizzato il meeting, la persona guest è comunque un presenter e quindi può condividere, può fare le cose. Se io lo prendo un attendee, il guest, quindi gli dico che lui non può presentare, se verrò smentito sicuramente, la slide è allineata. Quindi se qui la mando avanti, lui la vede che cambia e non può più andare avanti o tornare indietro. Stavo dicendo, questo vale per client Mac OS X e Windows, audio, video, condivisione di contenuti. Altra cosa che c'è a disposizione, ad esempio, mi sono perso, quello che dicevamo, il group chat. Nel client 2013 quando abilitate il group chat, il persistent chat, scusate, e gli date la possibilità agli utenti di partecipare a queste stanze, avrete questa casellina che appare sul client e a quel punto io posso cercare una chat room. Infrastructure Day, apro la mia chat room, qui di fianco ho, come dicevo, è una pagina web che io definisco qualunque. Un URL che gli do in associazione. E qui io posso, questa l'ho scritta oggi alle 4, adesso alle 6:10 aggiungo commenti, aggiungo cose. Una cosa carina della persistent chat è che è possibile definire l'ego feed. L'ego feed vi serve per essere avvisati quando qualcuno, ad esempio, parla di voi in una chat room, o quando parla di argomenti che vi interessano. Quindi potete dire, quando si parla di infrastruttura, firewall, TMG, dimmelo e avvisami. E a quel punto nel client vi appare un simbolino che vi dice: guarda che c'è una chat room che ti può interessare, perché hanno parlato dell'argomento che ti interessa. Come vi dicevo, l'accesso alla funzionalità la fate dal client, la gestione la fate direttamente dalla parte web, dove potete creare una nuova stanza, vi date un nome, una descrizione, che tipo di stanza è aperta. Chiunque può partecipare, è chiusa, solo chi invito può partecipare a questa stanza, oppure è segreta. Chi non è un membro di questa stanza non la riesce neanche a trovare, e quindi solo i membri riescono a vedere i contenuti di questa stanza. Definite chi sono i manager, definite chi sono i membri. Allora, si possono dare i permessi perché posso definire chi sono i manager e chi ha il diritto di creare chatroom. E quindi a quel punto, lato link. Allora, la licenza standard, non mi ricordo se c'è la chat precisa, penso di sì, perché in realtà la licenza standard dovresti avere la parte instant messaging e comunicazione peer-to-peer. Per la parte di conferenza si passa, invece serve l'Enterprise, e poi c'è la Voice Plus per la parte voce. Credo ci sia una sessione domani sul discorso licensing in generale, quindi per quello eventualmente vi rimando a domande lì perché sono più precisi. La chat è registrata di default perché è persistente, quindi è lì e ce l'ho a disposizione. Allora, c'è un ruolo che è la parte di compliance anche eventualmente per la chat, dove viene poi archiviato tutto quello che è stato detto anche su chat che magari vengono poi cancellate perché audio-video nella persistent chat non c'è. Su link in generale io non posso registrare sessioni audio-video nativamente, lato server. Lo posso fare se sono un utente che partecipa al meeting e se mi è stato concesso il permesso di farlo. Esistono dei prodotti, se voglio salvare le sessioni audio-video in generale, quindi lato server, che devo però installare e comprare. Domanda, integrazione con Office 365, di cosa ho bisogno tendenzialmente? Per l'integrazione con Office 365 ho bisogno di un front-end, anche standard, e mi serve un edge. L'edge non può essere collocato con il front-end, deve essere una macchina dedicata, e ho bisogno di quel ruolo per consentire la comunicazione tra i due. Quindi ho almeno questi due server. La console di amministrazione di Link non è questa, scusate, è questa. Ormai sapete che PowerShell dovete imparare ad usarla perché ormai tutto va lì. Quindi da qui voi fate qualunque cosa anche in tempo zero. Se vi serve modificare al volo l'opzione piuttosto che, potete usare questa bella interfaccia web. L'unica fregatura, che spero risolveranno a breve, è questa. Il tasto destro non funziona del mouse perché siamo su Silverlight e quindi dovete I primi tempi ci sbatterete sicuramente la testa. Io tuttora, tutte le volte che provo a fare qualcosa, tasto destro e poi ah, già è vero, devo fare action e vado lì. Tornando al discorso persistent chat, da qui vado a definire le varie categorie, chi può creare, chi può appartenere a questa categoria. Sì, è uno dei nostri utenti di test, Maestro Yoda, il nostro utente di test. Chi può partecipare, chi può creare, definisco chi può creare le eventuali istanze. Poi naturalmente avete gli add-in, che sono degli URL banali, la policy, a chi abilitare la persistent chat e a chi no, tendenzialmente. Persistent chat configuration, quanto tenere, dimensione massima del file, limite massimo per l'upload da parte dei partecipanti. Da qui poi gestite anche tutto il resto, naturalmente. Avete gli utenti, abbiamo anche lui. No, c'è. Allora forse non sono abilitato. Non c'è già. L'utente, banalmente, da qui lo attivate, gli dite su che server si deve registrare, su che frontend, su che pool e che funzionalità volete che abbia. Una volta fatto questo, l'utente è autorizzato a installare Link. Questo è come si fa il provision di un utente su Link. Se lo devo fare per tutti, questo qua. Posso fare get allora, CS ad user e qui mi trova tutti gli utenti ad che non sono ancora abilitati lato link. A quel punto faccio pipe enable meno CS user e l'ho fatto per tutti. Compresi utenti di servizio. Però a quel punto posso fare che, vabbè, andiamo avanti col filtro e volendo si può. Ok. Scusa. A gruppi di AD posso farlo, devo fare una query che va a prendere i membri di un gruppo e il risultato poi lo abilito alla parte link. Altri server, altri ruoli che sono presenti, che possono essere presenti nella topologia sono il director. Il director è diventato facoltativo, tendenzialmente si occupa di ospitare i simple URL e di fare la pre-autenticazione per gli utenti esterni. In genere, se viene implementato, il director è quello che si chiama next hop di un server edge. Quindi l'utente esterno, ad esempio, arriva sul server edge e chiede al director, lui può accedere? Sì, il director chiede in AD, sì, può accedere e deve parlare con questo pool. A quel punto poi la comunicazione va diretta sul pool. Questo serve per separare gli utenti interni, le comunicazioni interne, dalle comunicazioni che arrivano dall'esterno. È diventato facoltativo, prima era in alcuni casi obbligatorio. SQL Server naturalmente è il backend di Link, contiene tutte le informazioni relative a utenti come contatti, all'address book che viene salvato, quello di Link che viene salvato in SQL, tiene traccia naturalmente di conferenze attive, partecipanti e cose di questo tipo. Altri componenti che abbiamo a disposizione sono il file store, dove vengono salvate le informazioni come l'address book che poi viene scaricata dai client, piuttosto che gli update dei vari dispositivi, dei vari phone device. Altra cosa che potete utilizzare adesso è il DFS per fare il deploy, quindi dire punta a questa cartella sul DFS che poi magari mi replico in n punti e si smazza link e poi la parte DFS, la parte di sincronizzazione o quello che serve. Altri oggetti sono PSTN Gateway e i trunk. Il PSTN Gateway è l'uscita verso il PSTN, la linea PSTN, come dice il nome. Il trunk è il collegamento che c'è tra un PSTN gateway e un mediation server. Versioni di link. Ne esiste solo una, nel senso che quando comprate un server link, voi comprate link server 2013. Standard Enterprise non interessa. L'unica licenza che vi serve è quella del front-end. Tornando alla domanda su devo integrare con Office 365, a me basta una licenza server link, perché devo licenziare solo il front-end standard, ad esempio il pull standard per l'interno dell'azienda. Legge non ha bisogno di licenza, se non quella del sistema operativo. Una volta con la licenza decido se fare il setup di un'istanza standard o di un'istanza enterprise, a seconda dei miei requisiti. Voglio l'alta affidabilità, non la voglio, o cose di questo tipo. Tutti gli altri ruoli non richiedono una licenza link. Persistent chat e cose di questo tipo. Discorso Office Web App. Gli Office Web App Server, nel momento in cui io lo utilizzo solo in visualizzazione, e nel caso di link lo usate solo in visualizzazione perché potete solo vedere le PowerPoint che vengono condivise, non richiedono licenza. Quindi anche quelli vi serve semplicemente la licenza server dedicata. La licenza Windows Server. Per gli utenti ci sono le CAL. Lì, per gli anonimi non ho problemi di licenze. I federati se la smazzano loro e la PIC ce l'ho all'interno delle licenze che compro ciò che sono nato CAL. Alcuni cenni e consigli. Occhio ai certificati che usate. La comunicazione link è tutta comunicazione su TLS. SIP over TLS, RTCP su TLS, piuttosto che HTTPS. Con il discorso web app c'è server low out authentication, server to server authentication, tutto tramite certificati. L'unico tipo di certificato di algoritmo supportato da link è lo SHA-1. Per cui dovete usare, essere sicuri che la CA che utilizzate per rilasciare i certificati rilasci i certificati e abbia una chiave di quel tipo. La cosa brutta, tra virgolette, è che se non usate quella chiave ma ne usate un'altra, se installate una CA sul 2008 R2 senza andare troppo indietro, cioè senza usare le ultime versioni, e lasciate tutto di default, vi trovate un certificato con una stringa SA underscore PSS, una roba strana. Link lo usa e se lo installa, se lo fa andare bene. Il problema è che poi, a seconda dell'utente, potreste avere problemi che l'utente non riesce a fare telefonate, lui no e un altro sì. Piuttosto che non c'è modo di fare un troubleshooting facile e veloce, perché veramente diventa tematica capire ma perché lui scrive, lui chiama e io no? Perché lui riesce a fare quella cosa e io no? E banalmente il certificato ha un algoritmo diverso. Occhio ai nomi DNS. Link usa una serie, un fracco di nomi DNS. I simple URL l'abbiamo visto, sono nomi pubblici, che ne servono almeno due. Poi vi serve l'URL con il quale pubblicate il web, i servizi web del vostro front-end all'esterno. Poi vi servono i nomi dei ruoli Edge, quindi sono altri tre. Poi vi serve quello del web app esterno. Quindi arriviamo facilmente a 5-6 nomi di certificati pubblici. Questo vi serve, ad esempio, Link Discover, perfetto, è un altro URL che viene utilizzato dai dispositivi mobili e dai nuovi client per identificare il punto di connessione tendenzialmente. Quindi per un singolo dominio sito vi servono facilmente 6-7 nomi nel certificato pubblico che andate a utilizzare. Altra cosa, occhio agli HCP. Se implementate all'interno della vostra azienda device, usate phone device, i link phone device usano pesantemente gli HCP interno per recuperare informazioni come l'NTP, fondamentale per la sincronizzazione e l'autenticazione, piuttosto che i record di andata. Come si chiama? L'URL, ad esempio, di accesso al quale autenticarsi, il link device, quando parte, si collega al pool e si fa rilasciare dal pool una sorta di certificato per lui. Per capire con chi deve parlare, utilizza anche lì un record, un'opzione che gli deve essere passata dagli HCP. Quindi occhio, verificate di avere tutto. Attivate il ruolo di monitoring e deployate il report pack. Di link, vi para il culo, scusate il francesismo. Utilizzate ad esempio testo CS Connectivity, quanti lo conoscono? Questo vale per link, OCS, Exchange, vi serve per validare dall'esterno l'accesso al vostro server edge. Da lì capite se l'implementazione che avete fatta può avere problemi oppure no. È un primo modo di. Poi c'è il Link Connectivity Analyzer, sempre da questo URL, anzi lo apro, non lo apro, sempre da questo URL potete scaricare questo clientino che vi serve per testare l'accesso di dispositivi mobili alla vostra infrastruttura. Snooper, quanti lo conoscono lo Snooper? Snooper è il tool di troubleshooting che se non imparate ad usare anche qui fate le brutte figure. Snooper vi serve per vedere le conversazioni tra i client e i server e per capire dove eventualmente c'è il problema. Come detto, PowerShell. Una demo veloce perché poi ho finito il tempo. Questo è lo Snooper. C'è un pacchetto che si può scaricare che sono i debugging tool di Link 2013, un MSI che si scarica dal sito Microsoft, dove è presente questo. Qui ci sono, c'è il tracing del mio link. Questo risoluzione mi ha fregato. Facciamo così. Questo lo metto qui. Qui vedete già. Al volo vi fa vedere se ci sono errori. La cosa carina è che adesso, nella versione nuova, questa è tutta la conversazione SIP che è avvenuta dal mio client in generale. L'invite è il primo messaggio che esce quando devo fare una comunicazione con qualcuno. Se trovo il primo invite, con il nuovo Snooper la cosa che posso fare è questa. E vedere la conversazione tra me e l'endpoint remoto. Qui potete capire se avete un problema, se ad esempio qua c'è un unauthorized. Perché? Vi posso dire, ah, ma dato un unauthorized, ecco perché quell'operazione è fallita, ad esempio. Velocemente, qui. È un tool Microsoft. Altra cosa che posso far vedere, sempre al volo, questi sono i reporting, questo è il monitoring della nostra infrastruttura. Quando arriva. Arrivando. Questi sono alcuni report predefiniti. Su internet trovate lo schema di database di monitoring per cui potete crearvi i report che volete. Ad esempio, una cosa che hanno introdotto è la dashboard, dove avete a colpo d'occhio un'idea della situazione della vostra infrastruttura e per quello che riguarda l'utilizzo e la qualità dell'utilizzo. Quante sessioni peer-to-peer, di tipo IM, audio, video, application sharing, sessioni audio per minuti di sessioni, in media per sessione audio, conferenze, minuti, utenti con chiamate che sono fallite, poor quality, se ci spostiamo di qui, avete informazioni su failure, siamo a zero. Eventualmente qual è il server che ha sessioni che sono fallite di più, cose di questo tipo. Se voglio andare a vedere una chiamata particolare, ad esempio, user activity, questa è una sorta di call detail recording. Vedete le varie conversazioni, che tipo di conversazione è stata, audio, video. Se vado su una conversazione, la cosa bella è che vi dice ad esempio qual era il client utilizzato, da che utente a che utente, mi stanno uccidendo, qualità dell'audio, e avete tutte le informazioni, l'IP da dove è arrivato, vi dice anche qual è il tipo di device utilizzato. Se gli utenti si lamentano che l'audio fa schifo e voi scoprite che stanno usando le casse e il microfono del PC, capite che il problema potrebbe essere banalmente quello. Perché non usate le cuffiette USB che vi abbiamo dato, ad esempio? Però da qui riuscite a capirlo al volo. Così come capite se ci sono problemi di rete, se ci sono problemi di qualunque altro tipo. Per cui questo è un tool fondamentale.